poi i conti e interessarci alla qualità religiosa dell'induismo. Vero che forse rispetto all'Islam è un po' meno conosciuto, ma non dimentichiamo che l'Occidente da almeno 60 anni ha un fascino per l'India, dai Beatles in su e in giù. Chi di noi non ha conosciuto qualcuno che in India c'è andato, c'è stato, o in qualche modo questo mondo, questa modalità di interpretare, di vivere la vita, è stato importante per la scelta e per la vita di alcuni, anche magari di noi. E allora vi invito a fare il solito esercizio con il quale apriamo, provando a domandarci, per quello che sappiamo, per quello che conosciamo, che cosa ci verrebbe in mente per apprezzare la qualità religiosa di questa che è la più antica in assoluto religione, dopo adesso vediamo se come chiamarla così e perché, che la Terra conosce, perché è più vecchia anche dell'ebraismo e quindi va indietro della notte dei tempi, come normalmente si dice. Ci regaliamo qualche minuto, poi da lì partiamo. Io non è che l'ho deciso io, ma è proprio una fatica, uno sforzo, una sintesi sta da fare nell'indicare attraverso quella espressione tutto è spirito. E cerchiamo di andare a comprendere che cosa potrebbe voler dire, perché, ripeto, noi anche attraversiamo queste grandi esperienze religiose per imparare noi a nostra volta ad essere più religiosi nella religione che stiamo vivendo. Tre saranno i passi che ormai sono soliti anche nel modo con cui andiamo presentando alcune idee per ricordarci di che cosa stiamo parlando, dove stanno i punti fondamentali e poi che cosa l'induismo ha da dire, insegnare al cristianesimo. Guardiamo sempre in quest'ottica per cercare di comprendere quale qualità dell'umano, del divino pone a tema o pone sotto la lente di ingrandimento. Una lunga storia e libri antichissimi. Noi occidentali abbiamo imparato a chiamare induismo una cosa che solo noi occidentali chiamiamo induismo. Perché gli induisti non si chiamano induisti, non si autochiamano induisti. Quindi già iniziamo con una cosa, perché siamo noi occidentali che quella enorme galassia di modalità di rapporto con la vita e col divino, che ha preso forma attorno al fiume Indo, da cui anche il nome India, penisola indiana, e che va indietro fino a 2005-2006 anni avanti Cristo, quindi stiamo parlando di 4.000 anni di storia. Quindi c'è una galassia, una modalità anche di respirare, interpretare la vita che affonda nelle origini non di un fondatore, non è come l'Islam, non è come il cristianesimo, non è come il buddismo. L'induismo è molto più articolato, plurale, forse anche un po' fumoso, non si sa bene come e dove inizia. Qual è la chiave dell'induismo? La chiave dell'induismo è questa: tutto si gioca sulla conoscenza. Perché la grande questione della vita è renderti conto, diventare consapevole di una cosa che non sai. C'è un velo di Maya, c'è, usiamo San Paolo, c'è un velo sui tuoi occhi, fin quando qualcuno non lo viene a tirarlo via, tu non vedi la realtà per quello che è. E il processo della religione è un processo conoscitivo. Ci sono stati degli antichi veggenti, i primi, che poi hanno trasmesso questa conoscenza, che poi è stata arricchita dalla conoscenza di altri sapienti, e man mano questo grande bagaglio di conoscenza è arrivato anche alle generazioni attuali. Quindi non si parla di rivelazione, non è una religione rivelata, non c'è un Dio che è venuto giù a parlare, ma qui è una sapienza di cui alcune personalità, alcuni veggenti hanno goduto e che poi è stata trasmessa di generazione in generazione. Perché è importante questa conoscenza? Perché tutti noi viviamo su questa terra per essere felici. Ma come si fa ad arrivare alla felicità? Come si fa a conoscere cosa sia la felicità e quale sia la strada per giungere alla felicità? Questa cosa sulla questione conoscenza è così forte nell'induismo, a tal punto che i libri sacri si chiamano Veda. Forse questo nome l'avrete sentito ancora, Veda, Vision, Vd, la radice è lo stesso del vedere, vedere, conoscere, perché tutto ha a che fare con la conoscenza, per questo poi la meditazione, il silenzio, la conoscenza. Se volete avere dei riferimenti e capire un po' nella storia del bacino mediterraneo, nei primi secoli dell'era cristiana, quindi non è solo un fenomeno cristiano, ma interessa anche il cristianesimo, è il cosiddetto gnosticismo, dove tutto si gioca sulla gnosi, c'è la conoscenza, c'è qualcuno che ha la conoscenza e ti può iniziare la conoscenza, ma fin quando qualcuno non ti inizia la conoscenza, i misteri, tu vivi una vita senza rendertene conto. Questi Veda, questi, perché i primi sono stati scritti su tavolette, questi sono antichissimi Veda, delle tavolette, quindi non sono papiri, non sono manoscritti, perché andiamo indietro ancora più in là. Non sono pietre, non sono geroglifici, non sono pitoti della Valle Camonica, non sono incisioni rupestri, hanno usato delle tavolette. E quello più importante è il primo, il Rig Veda, il testo un po' numero uno, poi c'è anche Samaveda, Ayurveda, Atharvaveda, va bene. Sono tutte raccolte man mano che si sono ampliate. Perché questa cosa è molto molto importante? Perché se avete fatto anche lingue, saprete, siete venuti a conoscenza anche al di là di fare questi studi, che per sapere l'etimologia di tutte le nostre parole dell'ambito europeo, nordafricano e metà Asia, dobbiamo andare a questi testi. Quindi chi studia le etimologie delle parole risale al Rig Veda, al cosiddetto indoeuropeo, al sanscrito antico, perché è la lingua madre da cui hanno preso origine tutte le nostre lingue. Quindi va bene, per sapere il significato di una parola risale al latino, al greco, sì, ma poi devi è come se hai fatto 10 chilometri, ti mancano ancora, la maratona è lunga, devi risalire in Veda. Quindi questi testi sono importantissimi anche per la ricostruzione della cultura europea e quindi sono degli studi e dei testi anche affascinanti. Non sono facili da leggere, non tanto perché è difficile imparare il sanscrito, ma hanno una modalità anche espressiva che è molto lontana dalla cultura occidentale. Mentre se uno legge il Corano un po' si ritrova, come dire, magari si stufa, però capisce anche il modo di articolare, di ragionare. Questo è proprio un modo molto molto diverso rispetto al modo con cui noi parliamo, ragioniamo, per la conseguenza, per la logicità. È tutto un mondo un po' più faticoso per noi occidentali, però ripeto, io consiglio sempre nella vita, se vi piacciono queste cose, anche provare a leggere un po' di questi testi ci si rende almeno conto di che cosa stiamo parlando. Bene, cosa dire di questa lunghissima storia e di questi testi religiosi sacri antichissimi? Quindi allora dovrebbe già venirti, caspita, questa è una religione che sta durando da un sacco, che ha alimentato miliardi di persone e sta a tutt'oggi alimentando. Adesso non vogliamo diventare dei marxisti o materialismo molto brutto, che se continua a esserci allora è vero, però insomma qui dico ci sono un sacco di persone che attraverso questa modalità continuano a alimentare la loro vita. Quali sono i punti fondamentali di questa conoscenza? Allora io qui faccio un'operazione proprio alla occidentale, perché in realtà se voi incontraste un induista e chiedeste all'induista cos'è l'induismo, al di là che non capirebbe bene cos'è induismo, ma se ve lo dovesse spiegare, va sicuro, ci abbiamo provato più volte con quelli qui a Brescia con i loro templi, ma è un caos magno, perché è una galassia così ampia che è difficilmente prendibile. Non ha i cinque pilastri, non ha dei testi sacri, quattro Vangeli, sono quattro Vangeli. Quella roba qua dei Rig Veda, Samaveda, ma sono tomi attualmente di migliaia e migliaia di pagine in cui tu puoi, vai, peschi, giri, è un po' difficoltoso. Però ci sono delle costanti che sono state facilmente identificate, ripeto, soprattutto da noi occidentali quando abbiamo letto e incontrato questa cultura, perché siamo noi che abbiamo la preoccupazione di fare logica e di tenere tutto insieme. Un induista non ha questo problema, quindi anche se è contraddittorio a lui va bene lo stesso e non gli fa né caldo né freddo, e capiremo il perché. Di questa conoscenza quali sono i punti? Allora, la prima cosa è questa: non ci sono delle verità assolute, se non una, ma di cui poi vi dirò. Non ci sono verità assolute. Noi siamo abituati in una religione, beh, se c'è una religione ci saranno delle verità, c'è un Dio, neanche questa c'è. Non ci sono verità, non c'è classe dirigente, non c'è istituzione, ma poi ci si muove ad libitum, a piacere. Quindi è un modo di vivere la vita dentro il quale tu puoi giocartela come ti piace, come ti va, perché sono, dovendo entrare in questo processo conoscitivo, anche tu arricchisci il Rig Veda. Non è il Rig Veda, non so, il testo normativo a cui io devo guardare per capire se la mia religione è buona. Ma quello è l'innesco di un processo conoscitivo, poi tu fai il tuo pezzo che si aggiunge a quello, è tanto normativo quanto quello precedente. Quindi anche i libri sacri, i testi antichi, sono delle strade che ti aiutano poi a fare la tua esperienza. Per questo è piaciuto tantissimo a un certo punto agli occidentali. Perché a noi quella roba qua di non avere verità dogmatiche, di fare un po' di testa nostra, di poter attraversare come l'abbiamo voglia, quello che ci piace lo prendiamo, quello che non ci piace non lo prendiamo, ecco, quella roba qui a noi non è che dispiaccia. Per questa ragione, cioè per il fatto che è un'esperienza, gli induisti chiamano l'induismo Sanatana Dharma, Vaidika Dharma, Dharma, che è una parola che vuol dire religione, norma, via, è come Torah, che noi traduciamo legge, ma in realtà Torah è la legge che è via, è la via che è legge, quindi è una parola non dissimile. Quindi è una via che diventa normativa, è una specie di cartello stradale, è una specie di modalità per andare a trovare la felicità. In che cosa consiste questo Dharma? In che cosa consiste questa legge? Quali sarebbero i nuclei centrali di cui ti devi rendere conto? Il primo, l'ordine cosmico, la vita, la realtà, il Dharma, è la verità della realtà. Allora, provo a ridirvelo in altra maniera, perché noi siamo troppo occidentali, quindi entrare in questo mondo non è facile. Per noi questa è materia e poi ho l'intelligenza, l'anima, lo spirito. Un induista non ti segue più, perché se tu ragioni così, dice, tu non hai ancora attraversato il velo di Maya, non hai ancora avuto il Veda, non hai ancora iniziato il Dharma, perché la prima cosa di cui rendersi conto è che la realtà non è la realtà, perché la vera realtà è lo spirito. Quindi tutto è regolato, tutto è ordinato da una legge universale che tutto attraversa. Questa legge universale che tutto attraversa è ciò con cui tu ti devi armonizzare. Allora, anche qui provo a essere un po' occidentale, rapido, un po' brusco, e porto anche alcune esperienze di incontro con questi credenti. Qual è lo shock con cui l'induismo guarda noi occidentali? Noi occidentali siamo materialisti sfegatati, che niente fa. Anche in quelli più credenti. Uguale, dicono gli induisti, voi siete arretrati religiosamente anni cielo, perché non avete ancora capito, non avete ancora fatto il passaggio che sblocca tutto. Tutto è spirito. La cosa più importante della vita è lo spirito, perché io sono spirito. Questo non è corpo, ma è spirito che vive a un certo grado di spiritualità. Provo a prendere questo canale per chi sa di filosofia. È Plotino con l'emanazione dall'uno, quindi dall'unità della realtà, poi la realtà si degrada, esce dal centro e poi diventa persona, animale, albero, minerale, ma il minerale non è un'altra realtà rispetto al divino, ma è un pezzo di divino degradato, ribassato. Quindi non esiste il concetto di creazione di realtà materia, perché tutto è divino, quindi io sono un pezzo di Dio, anche questo è un pezzo di Dio, tutto è Dio, tutto è spirito. E la prima cosa che fa scattare il cammino religioso è renderti conto che tu sei partecipe di un dharma, di un ordine cosmico dentro il quale tu ti stai muovendo. Perché fin quando tu pensi di avere la tua individualità, la tua corporeità, la tua materialità, il tuo io, non ci siamo. Perché tu partecipi di un divino anche se ti sembra di essere un io. Quindi immaginate che cosa pensano della modernità europea, di Cartesio, di Kant, di Hegel. Ciao! Secondo loro noi siamo tutti fuori di testa. No, Hegel un pochettino, ma dopo ne parliamo. Infatti, il divino è pluriforme, ha plurivolti. Se tutto è spirito, vuol dire che tutto è divino. Quindi il divino ha tante facce. Ha anche la mia faccia, però capite che al 10% usiamo questa roba qua. Se vuoi vedere la faccia del divino al 100%, allora ti provo a descrivere il divino nella sua energia originaria. E quindi hanno diversi nomi per nominare la potenza del divino. Ma guardate che gli induisti non credono all'esistenza di tanti dei. C'è la Dea Kali, poi c'è Vishnu, beh allora sono politeisti, no? Zero. C'è un unico spirito che si manifesta con diversi volti. Quindi l'unico Dio, quando fa il creatore, si manifesta col volto Brahma. Quando fa colui che conserva e protegge nella vita, Vishnu, quando trasforma, Shiva, quando, ok? Quindi ogni, anche qui per chi sa di Palamas, di tradizione spirituale ortodossa, ogni energia dello spirito ha un volto particolare. Ogni modalità è l'unico spirito, solo che ti si presenta con facce diverse. Anche il cristianesimo all'inizio ha interpretato la Trinità così, ma è stata tacciata come eresia, ma adesso mettiamolo da parte. Quindi io sono Dio, una parte del divino degradato. Qual è la meta a cui devo tendere? Beh, se io sono una parte del divino, la prima cosa che un credente deve fare è non credere a quello che vede. Perché i nostri occhi cosa vedono? Materia. E vedono delle cose distinte. Io vedo uno che non è me. E dal mio punto di vista, lui non è me. Ecco, questo è il punto zero della vita. Se vuoi entrare nella vita religiosa, devi renderti conto che il tuo punto di vista è falso. Quindi non credere a quello che vedi, perché la tua vista ti inganna. Perché lui non è altro da me, ma è me tanto quanto me, perché stiamo partecipando dello stesso spirito e dello stesso divino. Siamo tutti partecipi di un'unità cosmica invisibile che si visibilizza nel tavolo, nel cellulare, nel microfono, in Raffaele. Si visibilizza, ma se tu vai alla sostanza, lì è un unico essere spirituale, il divino, che anche attraverso di te si manifesta. Cosa devi fare una volta che hai capito che non devi credere a quello che vedi? Devi cercare di, da una parte, interrompere la serie di causa-effetto negativo, per dall'altra parte promuovere una serie di causa-effetto positivo. Il karma è venuto anche nel nostro linguaggio a volte un po' superficiale, ma il karma è una questione molto molto seria e complessa all'interno dei testi vedici. Perché? Se tu, torno indietro qui, se tu credi a quello che vedi, facciamo così, sei un credulone della materia, questo avrà un effetto su di te. Questa causa avrà un effetto su di te. Qual è il tuo karma, se stai dentro questo causa-effetto di credere a quello che vedi, che ti materializzi sempre di più, ti allontani sempre di più dal divino, perché tu sei causa del tuo male. Io penso di non essere Dio, io penso di essere io. Il pensare di essere io ti allontana dalla verità, perché tu poi continui a correre dietro a questa cosa. Lo fai col lavoro, lo fai con la famiglia, lo fai con la concezione del mondo. Se tu invece cambi il karma, cioè, e dici, io non sono io, ma io e voi partecipiamo tutti dello stesso spirito e siamo tutti lo stesso divino, questo permette un effetto diverso, perché io e te non faremo più guerra, perché tu non sei me, altro da me, ma sei me, tu sei me, perché sei e partecipiamo dello stesso spirito, della stessa realtà. Quindi bisogna entrare dentro questa nuova visione delle cose, perché se entri in questa visione delle cose, beh, le conseguenze sono immani. Le conseguenze sono immani, perché l'obiettivo della vita è quello di ritornare a confonderti nello spirito. Non puoi neanche dire da cui sei uscito, ma che tu stesso sei, ma che degradi con la materia. Quindi è di risalire alla tua autoconsapevolezza spirituale. Capite allora perché la conoscenza? Perché la conoscenza, fate un pensiero, non si vede ma c'è. Quindi la verità non si vede ma c'è. Quindi tutto quello che vedi in realtà non è verità, perché un pensiero è più vero di tutto quello che c'è in giro, per avere delle analogie un po' imperfette. Se invece continui a non essere spirituale ma materiale, beh, ti degradi. E il problema serio è che la legge del karma, poi il karma, uè, è tatan tatan tatan, perché lì quello che ti tocca e la conseguenza è come dire, non ti puoi opporre. Degradi al termine della tua vita, degradi. Quando muori, il divino trapassa in un altro divino. Quindi non credono alla reincarnazione, né per la carità divina, non dite una roba del genere, che non credono nella carne, perché la carne non è carne. Credono nella metempsicosi, nella trasmigrazione delle anime. Allora, io sono Dio. Facciamo così, no? Non siamo troppo egocentrici. Io sono parte del divino tanto quanto voi. Però l'essere divino umano è più dell'essere divino del tavolo. Se io faccio arrivo a questa consapevolezza, seguo il karma e quindi entro in tutto questo circolo, se faccio il bravo, mettete che sia operaio adesso, nella prossima vita, anche qui nella prossima vita, tanto sei sempre tu che continui a girare, entrerai, ti visibilizzerai in un artigiano. Se fai il bravo, ti visibilizzerai in un commerciante proprietario. Se invece fai l'asino, scendi, torni indietro a fare l'operaio. È il sistema delle caste, che è stato abolito ufficialmente, ma in realtà è fortissimo a livello culturale. Se fai il bravo da proprietario, diventi nobile, principe, e al vertice chi ci stanno? I bramini, i sacerdoti, quelli che fanno meditazione tutto il giorno, quelli che stanno lì seduti a gambe incrociate, non fanno niente perché tanto sanno che è inutile fare qualche cosa. E lui perché lo fai? Perché lo fai? Perché lo fai? Tanto la tua legge è decisa. Quindi se sei operaio, rimarrai operaio. Per tutta la tua esistenza non c'è possibilità di avanzamento. E se sei principe, sei principe, non è che lo perderai. Quando crepi, vediamo, si arrangerà lo spirito, dove si inserirà, andrà avanti o andrà indietro. Dopo il sacerdote, trac, c'è il perdersi nel divino, l'annullarsi, l'annullarsi. In realtà io non sono io, quindi sono già una parte del divino, ma è confondermi nella realtà tutta. Se invece faccio il giro al contrario, operaio, disoccupato, paria, il fuori casta. E dopo il fuori casta, cosa ti succede? Entri negli animali. Perché anche l'animale è divino. Perché l'animale è un divino visibilizzato in animale. E qual è il primo gradino dopo il paria in cui anche l'anima trasmigra? La mucca, per tanti motivi un po' tratata, la mucca. Quindi io non uccido la mucca anche se ho fame, perché ci potrebbe essere dentro mia nonna. Osteria, le morto e come faccio a sapere se è andata su o è andata giù? E quindi le mucche sono sacre, il mio ordine fa, ma non si toccano le mucche e le si onorano perché sono Dio. Dio è troppo all'occidentale, è divino, è spirito. Lì dentro c'è o qualcuno che sta salendo, qualcuno ancora un animale, qualcosa che sta salendo, perché dopo la mucca entra in paria, vale anche per la mucca, perché se la mucca segue il suo karma e sta e fa, allora tracchete anche lei, è tutto un sistema di su e giù. Ok? Sono un po' curiosi. Ora, come faccio, adesso un attimo sistemato questo, come faccio io a arrivare, partecipare? Ditemi voi, sono simpatici fesse, io non vorreste dei preti un po' vestiti su così va cane, sarebbero anche più simpatici quando di Altafera.
Guarda, il microfono si sta spegnendo apposta. Lo sa che stavo dicendo delle cose. Ah, le batterie, grazie. Se sto vicino dovreste comunque anche sentirmi anche da casa, pure senza microfono. Come faccio io a entrare in questa conoscenza che regola tutta la realtà, di cui io sono partecipe, perché devo sapere di non fidarmi della vista e della materia e devo obbedire al mio karma per cercare nella trasmigrazione di vita in vita di partecipare sempre meglio al divino? Come faccio a fare questa cosa? Io non so voi che risposte dareste, perché il cristianesimo ci ha plasmati. Perché Madre Teresa di Calcutta, quando è arrivata in India, in nome della sua religione, si è presa carico di quelli che stavano male. Adesso si capisce perché non si prendono carico di quelli che stanno male. Perché se stai male, bello mio, è colpa tua. È il tuo karma. E poi cosa ti agiti? Tanto non è che finisce tutto. Poi vai in su o vai in giù. Vivi bene il tuo karma, punto. Perché l'attività religiosa per eccellenza è la meditazione. Perché se è tutto conoscenza, è riappropriarti del tuo essere spirituale attraverso alcune cose molto molto particolari che sono diventate famose un po' anche da noi. La ripetizione di alcune sillabe. Quella più sacra per eccellenza è Om. A volte lo fa anche la pubblicità. Vabbè, perché la sillaba eterna, questi suoni. Ora, spero sappiate che abbiamo compreso che questa roba qua ha a che fare con il cosiddetto suono primordiale dell'universo. Io non so come diavolo loro qua abbiano fatto a saperlo. Perché poi le religioni a cipicchia intercettano alcune cose della vita e della realtà, e se tu te lo ripeti a iosa interferisce con il funzionamento del tuo cervello, quindi ti sballa, non so come dirlo, quella roba lì è. E quindi non so, forse le hanno provate tante fin qua, adesso non a casa non inizia a fare perché altrimenti non so, siamo già sballati a sufficienza noi. Ma quella roba qui, questa è una pratica che ti aiuta a perdere consapevolezza, a perdere cognizione della tua identità, per perderti, perché l'obiettivo è perdere il tuo attaccamento all'io, la mia identità, e partecipare a questo flusso spirituale impersonale insieme alla sillaba sacra. Poi ci sono anche delle tecniche fisiche, lo yoga, perché lo yoga è un'antichissima arte religiosa per arrivare a tutto questo che ci siamo detti, cioè io non sono io, mi perdo nel tutto, attraverso una pratica fisica. E io li ammiro. Perché io, se dovessi stare, mesuro con le gambe incrociate così, e mi viene un mal di schiena di qua e di là, ma cavolo, è una potenza. E non so se qualcuno di voi fa yoga per questioni fisiche, ha una capacità di, non solo per postura fisica, ma per postura complessiva, perché, ripeto, è nato non per sistemare il mal di schiena, ma per permetterti di allontanarti dal tuo io e un po' alla volta perderti, tant'è che lo yoga dovrebbe essere poi guidato da uno yogi, da un maestro yogi, che non è l'orso yogi, da un maestro yogi che, intanto che tu fai gli esercizi, ti parla, ti aiuta, ti introduce nella verità, nella conoscenza, per perdere la cognizione di te. Perché l'obiettivo dello yoga è di perdere la cognizione di te, non devi più sentirti tu, devi perderti via in un nulla eterno, in un tutto eterno, chiamalo come lei voglia tu, ma questo è l'obiettivo e il punto a cui poter arrivare. Anche per questa ragione forse avrete anche sentito a volte magari anche alcuni di noi dire che bisogna stare un po' attenti allo yoga perché è una pratica che sarebbe un po' condannata, perché se uno la vive seriamente, allora dalle nostre parti, per quello che ho incontrato fino adesso, anche chi insegna yoga è capes nostro da induismo e quindi non c'è problema. Ma i veri yoghi, e la questione è interessante e anche seria, perché fanno di tutto per spersonalizzarti, disindividualizzarsi, per aiutarti a capire che tu non sei tu e sei perso dentro in un flusso cosmico. Sapete che arrivano a un controllo del corpo impressionante, per cui l'avrete visto ancora, i cosiddetti poi fakiri, anche su chiodi, carboni ardenti, stanno. Quindi un controllo del corpo di sé, a un livello impressionante. Quando ci dicono gli psicologi che noi poi utilizziamo di noi, della consapevolezza, solo una bassissima percentuale. E se dovessimo riuscire a vivere tutto quello che noi in realtà potremmo e saremmo, beh, allora avremmo un controllo anche sul dolore e su tante altre cose. Questi sono la prova provata che ci vogliono anni e anni, non è una roba che lo fai da un giorno con l'altro, ma si può arrivare anche a modalità per cui quella cosa lì a te tu non senti più neanche il male. Ora, è una forma di religiosità un po' particolare rispetto al cristianesimo. E adesso proviamo a vedere che cosa questa modalità religiosa di vivere la realtà dice al cristianesimo. La prima cosa che gli induisti, l'induismo, questa via religiosa contesta al cristianesimo è la visione di un Dio che non è il mondo e quindi anche l'idea di creazione. Perché per noi che Dio è Dio e noi siamo noi, quando noi diciamo così, in mezzo tra quelle due cose qua c'è quella roba che si chiama creazione, che noi siamo creatura e lui è creatore. C'è una differenza di sostanza. Lui è Dio, tu sei creatura umana, vegetale, ma sei creato, sei mondo. Questa è la cosa contro cui maggiormente si scaglia l'induismo. Perché si scaglia contro questa cosa l'induismo? E qua ci può tornare utile Hegel, ma solo di striscio per chi lo conosce. Perché più ci pensi, più c'è una cosa che bisogna risolvere. Se Dio è tutto, o io sono parte di lui, o lui è parte di me. Perché se c'è un'altra cosa che non è lui, come fa lui a essere tutto? Che è la questione che poi anche Hegel si pone con lo spirito, perché dopo anche Hegel qualcuno lo interpreta come una modalità di rilettura un po' nostrana occidentale, un monismo all'occidentale, monismo, c'è cioè un'unica realtà, un unico spirito, un'unica realtà, in cui lui l'ha fatta la Hegel, devi risalire per arrivare a entrare nello spirito assoluto, perché tutto è spirito, è il movimento dello spirito che attraversa tutta la realtà, la storia. E quella roba qui è potente, è veramente potente, è un punto non da poco. Conseguenza di questo punto è che nessun punto della storia può pretendere di essere definitivo. Se tutto è Dio, e non c'è creazione, non puoi immaginare che c'è un pezzo di storia che sia più importante dell'altro, perché tanto è tutto divino, è tutto un circolo divino. E dire che Gesù è il numero uno rispetto a tutti gli altri, ma anche che Muhammad è il numero uno rispetto a tutti gli altri, ma anche che Mosè è il numero uno rispetto a tutti gli altri, sei fuori di testa, non hai ancora attraversato il velo di Maya, cioè pensi ancora che ci siano davvero delle persone che hanno una materialità, che hanno una storia, una individualità loro, per cui sono più importanti degli altri. Ma non esiste l'individualità, perché partecipiamo tutti, Atman, dell'unica unità, non c'è divisione, c'è solo unità. Quindi, vabbè, dopo ve lo dico dopo, per Gesù. Di conseguenza, quella roba lì della croce, del peccato, per gli induisti non riesco neanche a capire come funzioni, anche se stai lì a spiegargliela 10 volte. Perché come può un pezzo di materia andare a salvare lo spirito? Non so se voi ci avete mai pensato, né? Perché guardate, come fa un pezzo di materia a salvare lo spirito? Perché poi è un pezzo di carne, è un corpo di carne in cui, dice San Paolo, abita la pienezza della divinità. Quella roba qui fa sbarellare gli induisti. Ma come fa in un pezzettino di carne star dentro la pienezza della divinità? Non c'è un pezzettino di carne, è la pienezza della divinità, è la divinità che si manifesta, non in pienezza, perché in un cellulare, come fai a dire che un cellulare è la pienezza della divinità? È divinità, ma molto, molto, molto degradata, molto allontanata dalla consapevolezza, perché è la consapevolezza, la coscienza di sé che ti permette di entrare nel divino. La coscienza di te ti permette di entrare nel divino, quindi in realtà da una parte lontanissimo dal modus di pensare dell'occidentale, ma in realtà è vicinissimo, perché se io ho l'autoconsapevolezza di me, se io mi fido di me, se io credo in me, allora ce la farò. Bravo, induista sfegatato, perché per loro è normale quella roba lì. Perché se tu superi quella roba lì di non pensarti io, ma il divino che abita dentro di te, quindi salta l'idea di storia, salta l'idea di persona. Salta l'idea di persona. E non so se avete presente che l'India è suddivisa poi in stati, al suo interno, ci sono degli stati che non hanno ratificato la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Che a noi sembra una roba aberrante. Ma per dire uomo vuol dire che c'è un uomo che non è un altro uomo. Noi non ci rendiamo conto del passaggio che il cristianesimo ci ha fatto fare, perché noi diamo per scontato che lei è lei e io sono io e Dio è Dio. Ma se siamo tutti in un unico minestrone, non so come dire, cosa me ne faccio delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo? È come fare la dichiarazione del diritto del tappeto. È stravagante, sei veramente fuori, perché non hai ancora capito che il tappeto, no, nessuno dovrei fare al contrario, che il tappeto è persona tanto quanto te, divino tanto quanto te, lì non ci siamo. Lo Stato, la legislazione civile ha abolito, ha messo queste cose qui dentro nella modalità culturale, tanto più di chi la vive più profondamente, tutto questo permane a tutt'oggi, anche quando vengono a studiare qui, anche a Brescia, perché è proprio interessante, li interpretano così. Cosa permette tutto questo sistema religioso, questa modalità religiosa? Permette loro di accogliere tutto e tutti, perché tutto e tutti siamo parte del divino. Quindi non esiste sulla faccia della terra religione più ospitale dell'induismo, perché parte dal presupposto che già tutti siamo spirito, già tutti siamo divino. Quindi Gesù è divino, certo, tu sei divino, certo, il Papa è divino, certo, tutti siamo divini. Quindi tutti, in base al livello di profondità a cui giungono, hanno tanto da insegnare nel cammino di conoscenza veda per entrare nel Dharma universale. E queste sono le parole di Mahatma Gandhi, note, Per cui dice che lui, quando poi ha incontrato lo Yogi Gesù, il maestro Gesù, e quando ha letto del maestro Gesù il discorso della montagna, soprattutto le beatitudini, lui dice: io ho riletto quello che ho imparato nei Veda, perché Gesù è il mio maestro. Sapete che Gandhi pregava Gesù, era pienamente induista. Quindi, come religione, ha una capacità di ospitare tutto e tutti. Puoi pregare Maometto, puoi pregare chi ne hai voglia, perché tanto, ripeto, tutti siamo parte di questo divino di cui viviamo. Alcuni sono delle punte di eccellenza, quindi le grandi personalità religiose, le grandi personalità culturali, umane, i grandi uomini della storia, beh, tu prendili perché sono dei maestri di vita. Perché è tutta una questione di come obbedire al tuo karma lì dentro nel tuo pezzo di storia per cercare di riuscire a obbedire a quello che il divino ti ha dato da manifestare. Chiudo. Torno qua. Onestà devo ripetere quello che ho detto all'inizio. Se ci fosse qui un maestro yogi, farebbe fatica a ritrovarsi in quello che io vado dicendo, perché potrebbe dirmi che lui segue un altro dei Veda e interpreta e si sente a un'altra maniera. Queste cose fondamentali sono davvero, perché tanti occidentali, poi anche studiando, si sono domandati, quindi ci sono dei dialoghi con i bramini, i maestri yogi induisti e anche i teologi, cristiani, e questo è l'assestamento a cui siamo arrivati, soprattutto nel Novecento, quindi ormai da 50-60 anni a questa parte. Ecco, quando dobbiamo spiegarci approssimativamente, però almeno riusciamo un po' a intendere che cosa stanno vivendo, gli altri. Mi sono dimenticato, non mi ricordo se ce n'era uno, vediamo se abbiamo uno. Adella. Quando si mettono il pallino qua in mezzo alla fronte, o addirittura perché sei bramino, ti fai delle righe, colorate, tu stai dicendo che parte del divino tu sei. E a quale volto del divino tu, in quale volto del divino tu ti riconosci? Quindi io so di essere parte del divino e ho il volto del divino che è Vishnu. Mettiamo, allora avrai un colore, un segno, una riga, in maniera tale che l'altro, nell'andare in giro, ti può riconoscere. E quindi ti può vedere da un segno visibile l'invisibile che tu sei, perché magari potrebbe anche chiederti un aiuto di vita. Sarebbe come per noi: sei un francescano, sei una canossiana, o sei un ciallino, uno scout, un catecumenale, cioè hai una modalità di vivere la spiritualità, per fare un'analogia molto imperfetta, perché loro è una manifestazione del divino, e quindi io ti dico apertamente, perché sto camminando nella mia conoscenza, che parte del divino mi riconosco. Che talento, che scintilla della santità io sono, non sono tutta la santità di Dio, ma ho questa scintilla e allora te la faccio vedere e te la visibilizzo. Ci lasciamo un attimo perché questa modalità e questa visione della realtà di Dio, della realtà dell'uomo, della realtà delle cose è molto alternativa rispetto alla prospettiva anche del cristianesimo, non solo del cristianesimo, ma anche del cristianesimo. Allora ci rimettiamo, se dovessi dirmi, se dovessi dire allora qual è la qualità, più profonda che mi devo e posso cogliere, e quali sono anche alcune attenzioni che potrebbero aiutare pure la mia spiritualità a diventare più profonda. E più credente nel mio Signore. Ecco, un attimo ce lo regaliamo questo tempo, e poi, due parole le facciamo volentieri.